Ready or Not.
Esquire.
Giunto ormai.
Da mangiare per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo. Rumoresque.
Radio Revolution, rumoresque, l'avrete capito, eh? Vorrei iniziare questa puntata con un complimenti Alfred.
Grazie, per che cosa?
Allora, ci sono una serie infinita di motivazioni per cui io potrei farti complimenti adesso, ma siccome non ti vorrei far galvanizzare, sì. Numero uno, Alfredo è dottore. Numero due, in quanto dottore è stato in grado di fare una sigla per Rumoresque. Non è da poco.
Per me posso
favorire
le ricette in farmacia.
Sì, sembrerebbe di sì. Quindi se avete bisogno di un medico qui a Parma, sapete che potete rivolgervi al dottor Notar Tommaso e...
Senza offesa per i medici veri, tipo Dimitris o...
Esatto, medici veri, per favore. Salutiamo i medici veri
veramente.
Sì, ecco, se non ve l'avessero mai detto, sappiate che non sono solo tre psicopatici che fanno un programma su Radio Revolution, ma fanno medicina. Quindi ci ritroviamo qui in questo studio spettacolare, come sempre, una giornata di sole e che è tipico di Parma.
Oggi una puntata speciale su...
Speciale.
Su Maria.
La definirei una puntata stupefacente quasi.
Cioè, sì. Oggi parleremo di antiproibizionismo, di liberalizzazione, della storia del proibizionismo e dell'antiproibizionismo in Italia e nel mondo.
Esatto, esatto. Vorremmo fare così, rispolveriamo un attimo quelle che sono le nostre conoscenze rispetto a quello che sono proibizionismo e antiproibizionismo. Ma prima di questo, rispolveriamoci un attimo i cervelli e partiamo con il primo brano musicale della giornata.
Bob Marley, Rasta Manchan.
Dai, Alfred.
Thank you.
Vabbè, Bob Marley di presentazioni non ne ha bisogno, direi.
No. E il regno di Babilonia tramonterà, diceva in questa canzone. Speriamo bene, anche perché il proibizionismo che nasce negli Stati Uniti, diciamo che era il balcone più alto della Torre di Babilonia, perché insomma, ha avuto degli effetti abbastanza catastrofici nell'umanità, insomma.
Direi di sì. Probabilmente avremmo avuto la metà delle guerre e la metà delle rotture di balle che ci sono state negli ultimi... Però vabbè,
carceri vuote, gli italiani che andavano all'estero non facevano i mafiosi.
Esatto, poteva essere così. Magari avremmo davvero portato all'estero un altro tipo di visione che non aveva a che fare con la mafia. Vabbè, pizza e mandolino ancora direi che lo preferisco rispetto...
Sì.
Ci sta. Proibizionismo, abbiamo detto... Dobbiamo andare un po' indietro per iniziare a parlare del proibizionismo, e si arriva direttamente agli anni primi del Novecento, diciamo. Tra il 1919 e il 1933 vi fu il primo esempio di proibizionismo, e fu dato attraverso il 18° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che introdusse il divieto di fabbricazione e vendita di bevande alcoliche sul territorio.
Poi con questo termine, appunto, proibizionismo, ci si riferisce ad ogni interdizione al consumo o alla vendita di sostanze definite illecite, appunto, da parte dei governi. Quindi in realtà che sia sbagliato l'hanno deciso le leggi già all'inizio. Quindi
tutto ovviamente nascosto dal fatto che il fine dichiarato era di tutelare la salute pubblica e individuale dei cittadini, perché lo fanno sempre per il nostro bene, ragazzi, i governanti ci vogliono bene.
Quindi in realtà una vera e propria proibizione della libertà, cioè si toglievano della libertà alla gente. Quindi ci sono stati due tipi di proibizionismi, diciamo, un po' più catalogati così, diciamo, quelli più blandi, che appunto proibivano la vendita e il traffico delle sostanze, e invece quello regime di tolleranza zero, che anche il semplice consumo era punito.
Ebbene sì. Quindi, storicamente esempi di questi due tipi di proibizionismo ce ne sono di diversi, nel senso che spesso semplicemente sono andati alternandosi questi due tipi di proibizione, per arrivare a momenti in cui il regime era di tolleranza zero a seconda dell'aspetto meramente economico, direi. Quindi se avevano bisogno proprio di tagliare fuori determinate fette di commercio e di popolazione, lo facevano attraverso il regime di tolleranza zero. Poi, vai ragazzi, per capirlo meglio bisognerà tornare a un periodo, peraltro, che tramite, non so se avete mai visto quel telefilm, si chiamava Boardwalk Empire, può essere.
Mai visto.
Ah, di sì, Spielberg.
Di Coppola.
Sì, c'era di mezzo anche era Coppola. Ah,
sì,
ok, basta.
Credo.
Ci informeremo su quel telefilm. Però parlava per l'appunto del proibizionismo in America, e quindi dell'inizio del proibizionismo su quello che sono le bevande alcoliche. Ma dovrete aspettare ancora un attimino.
Beh, uno spunticino per informarvi anche con i telefilm, insomma. Rumoresco è questo ed altro.
Perché mi viene a dire che c'è la sbronza mistica? Io sono agnostico, ci ho la balla laica. Proviamo la scarica mitica, prenoto un volo per Kingston, Jamaica, ballando nel fango, ci andiamo inzaccherando, saltando, inciampando, selfie fradiciando, si che te gusta, esto bailar, donna locusta, papacciami nel bar, mentre smollo le fibre davanti al cubano.
Questi erano i Vallanzasca. Ma sai che hanno girato il video nel mio liceo? Liceo Umberto Boccioni, liceo artistico di Milano. Nessuno li aveva riconosciuti, c'era un corridoio chiuso, pensavamo che come al solito perdesse il tetto. E invece stavano girando il video i Vallanzasca. Vabbè, niente, così, ricordi. Ma ricordiamo allora, si parte dall'inizio del Novecento, ragazzi, e quindi l'inizio dell'era industriale. Nasce l'idea del fatto che l'uso dell'alcol potesse portare a carenze sul lavoro, all'assenteismo, a spendere i propri soldi per assecondare i propri vizi invece che...
Non è mica vero.
No, ma che vizi... Vabbè, raga, i vizi sono... Insomma, fa niente.
Comunque,
non
tra l'elite e la borghesia americana, molti si dichiararono favorevoli a questa proibizione, proibizioni totali, quindi ricordiamo Rockefeller, come oppure Henry Ford.
Esatto, proibizione tra l'altro sì dell'alcol, ma che nel frattempo sotto agiva anche su quello che era l'oppio e qualunque tipo di sostanza alterante. Quindi entra in vigore questa legge e il senatore Volstead, che tra l'altro sembra un nome tipo, non ti viene in mente alla Dracula?
Mi viene in mente alla Futurama.
Futurama, va bene. Dichiarò: i quartieri umili presto apparteranno al passato, prigioni e riformatori resteranno vuoti, tutti gli uomini cammineranno nuovamente eretti, le donne sorrideranno e i bambini rideranno, le porte dell'inferno si sono chiuse per sempre.
Ci ha preso, direi.
Sì, perché cosa è successo poi?
Penso che si sono riempite le carceri.
esatto, è andato alla grande.
È arrivata la mafia, tutto quello che si poteva immaginare è successo.
Normale, il prezzo dell'alcol sale, fa nascere il mercato nero, la gente c'ha voglia comunque di bere e di conseguenza paga qualunque prezzo alla criminalità organizzata.
La criminalità organizzata. Però comunque sì, cioè chi ci ha fatto dei soldi su questa roba sono stati proprio i criminali, la criminalità organizzata, mettendo dei prezzi di favore o comunque trovando dell'alcol e fornendo dell'alcol ai consumatori, e quindi così, cioè, il problema, abbiamo visto che il problema non è stato risolto, bensì siamo andati ben oltre
per
il problema.
Attraversare addirittura quello che è stato poi il fenomeno del gangsterismo, di cui un nome a caso potrebbe essere il tanto amato Al Capone. L'italianissimo Al Capone, sì. Vedi cosa si è riusciti a portare all'estero. Vabbè, si fa un saltino di qualche anno, siamo nel 1929 e la legge viene ampliata. Viene approvata un'altra norma che stabilisce delle pene detentive anche per chi semplicemente consuma l'alcol. Si vede che non riuscivano a tenere sott'occhio poi tutto il resto. Quindi gli unici che ci guadagnano fino a quel momento sono stati quelli che hanno concepito la legge e tutti quelli che invece la evadevano, come la mafia o altro. E quindi questa legge proibizionista, diciamo che non portò a nulla, no,
se non a un regime di tolleranza zero nei confronti appunto della droga e degli spacciatori.
Ebbene,
quindi,
sì.
Appunto, rendendoci conto che in questo periodo tutti i lavoratori, i bevitori, visto il decuplicarsi dei prezzi...
Non ti piace proprio la parola decuplicarsi, a te, però no. La usi, ma ridi quando la usi.
Quindi l'aumentare dei prezzi collegati al mercato nero, quindi si spendeva molto di più per bere invece che usare i propri soldi per incrementare il giro economico dei mercati produttivi, i grossi imprenditori fecero un balzo dall'altra parte. Quindi...
Eh sì, si rendono conto che effettivamente era un po' incoerente questo proibizionismo, anche perché se la cosa era iniziata per far spendere meno soldi nei vizi e poi questi ne spendevano il doppio perché dovevano andarli a cercare nel mercato nero,
a questo punto è meglio che li spendevano da loro. Quindi
esatto,
se ci devono guadagna loro.
Governo geniale, che cosa fa? Decide a questo punto di tassare ulteriormente i grossi imprenditori, che si incavolano, passano dall'altra parte, e il governo si trova di colpo ad aver perso svariati miliardi di dollari che avendo cancellato peraltro questa tassazione sulle bevande alcoliche, e quindi istituisce questa tassa sulle grandi imprese, su tutti i contribuenti più ricchi, e perde anche il loro appoggio a questo punto.
E quindi nel 1933 si sancì la fine del 18° emendamento e l'alcol fu liberalizzato regolarmente, quindi tassato, eccetera, eccetera.
Caso vuole, le entrate del governo non solo si impennano, ragazzi, ma provate a pensare un attimo. Questo tornare a non proibire crea nuovi posti di lavoro.
Beh, rifletteteci.
Pensiamoci.
I'm
you love me. I love you, Marianna. I love you, Marianna. Marianna, you love me. Sulla riva della Sena, sulla riva della Sena, mon amour, dans le bateau, mouche.
Era il buon Rino Gaetano con I Love You Marianna.
E tra l'altro, cioè, capito, da quando sei dottore, cioè, mi riempi di informazioni in continuazione. Cioè, io sinceramente non sapevo che si riferisse alla marijuana. Sono così ingenua.
Guarda, lessi su un libro dedicato a lui che questa canzone venne scritta o comunque ideata o arrangiata sulle rive della Sena, appunto, con delle sue amiche, diciamole così, strafatti di ganja.
Ok, ok, il fine era quello. E di ganja si inizia a parlare, ragazzi. Ganja, marijuana, sensimilla, tutto, insomma, mille nomi. E siamo nel 1937, ragazzi, la stessa sorte che toccò a quello che è stato l'alcol passò alla canapa, che vide tramite l'emanazione della Marijuana Tax Act a firma del presidente Roosevelt l'inizio della sua proibizione.
Presidente Roosevelt è un altro di quelli che mi immagino nelle teste di Futurama, sai come?
Sì, vabbè, lui è spesso e volentieri rappresentato. Sì. E niente, questa legge proibiva la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa anche a scopo medicamentale. E non era vietato espressamente né il consumo, né la compravendita, né la coltivazione. Solo che a rendere impossibile l'utilizzo di questa sostanza e di questa pianta era il fatto che venisse tassata qualsiasi transazione commerciale che riguardasse la pianta e i derivati di essa.
Nel 61 invece, con il Single Convection Drug Act, l'ONU classifica ufficialmente la cannabis come appunto uno stupefacente e soprattutto spinto dagli Stati Uniti d'America.
Ovviamente, cioè, adesso va bene tutto, però un maledetti rompi... Ci sta, perché incredibili. Poi cannavano sempre, cioè si rendevano conto sempre dopo. E peraltro, vabbè, fa niente, lasciamo stare, guarda, non voglio più parlare di loro, parliamo di altro.
Prima comunque della promulgazione della legge, ci fu per più di 2 anni una campagna mediatica contro la pratica di fumare marijuana. Quindi appunto si trattava di campagne promozionali allarmiste. Se ve lo ricordate, non so se avete visto quel documentario sulla marijuana,
L'erba proibita,
che fa vedere appunto uno di questi spot dove c'è uno che si fuma uno spinello e dopodiché ammazza la ragazza oppure si butta dalla finestra, una cosa del genere.
Sti americani reinterpretavano in maniera arbitraria tutte le notizie di cronaca nera e praticamente lasciavano passare a livello mediatico che i più efferati omicidi commessi nel paese erano causati dall'uso della cannabis, definita però ai tempi l'erba del diavolo.
Pensa un po'.
Che è carina, io lo rimetterò in auge, questa erba del diavolo, mi piace tutto sommato.
Ma magari lo puoi usare come nome in codice, no?
Sì, beh, sicuramente sono, ci troviamo all'angolo tra via Melloni e porta l'erba del diavolo. Cioè, o mi prendono per una fusa
o
semplicemente mi arrestano.
Vabbè, comunque, prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis, essa era comunque diffusa nel mondo, cioè come materia prima per la produzione di un sacco di cose, tra la carta, essendo una delle piante più produttive per le sue fibre, insomma per la sua qualità proprio. E le sue fibre sono state appunto usate per la produzione di tessili, di corde, ma anche per, ad esempio, per le scocche delle auto. E appunto nella fabbrica di Henry Ford venivano utilizzate, ma poi, dato che dovevano spingere l'economia verso il consumo del petrolio, venne tolta dalla produzione, perché poteva essere usata anche col suo olio e i suoi derivati, potevano essere utilizzati anche come carburante, come combustibile.
Infatti, siccome purtroppo noi non abbiamo il tempo in un'ora di trasmissione di spiegarvi esattamente quale sia stata la dinamica malatissima che ha portato poi, malatissima ed economica e capitalista, che ha portato poi alla proibizione effettiva della canapa in tutte le sue forme, vi invito a guardare il documentario appena citato, L'erba proibita, perché è un documentario puntuale che vi spiega effettivamente, senza fronzoli, senza schierarsi in qualche modo, come sono andate le cose. Calcolate comunque che nella sola Emilia Romagna, quindi la nostra regione, nel 1910 c'erano 45.000 ettari di terreno che era coltivato a canapa. Nel 75 però fu inasprito il divieto della coltivazione sia della canapa indiana, che è quella che si fuma, e le normative per quanto riguardano la canapa tessile. Questo portò ad abbandonare completamente
tutto
il settore.
Quindi immaginate voi, se avevamo tutto questo settore produttivo noi in Italia, come avremmo potuto vivere di questa produzione? Quanti posti di lavoro c'erano? E probabilmente la crisi magari adesso non l'avremmo sentita più di tanto. Però insomma,
può essere.
Vediamo.
No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. Tengo solo mi rostro que es como el rostro del cielo. Invisible al hombre, invisible a tu sueño. Tengo solo mi rostro que es como el rostro del cielo. Invisible al hombre, invisible a tu sueño. Risorgemmo dal buio del monte, l'abisso masticava la coca e le acque dei fiumi dagli occhi come lacrime. Rimanere immobili come per le mani arrivasse una grazia, ma le nostre terre erano di altri e nessuno sapeva di noi. Poi il grido dell'aquila in volo annunciò Garabombo l'antico, la sua mano portava un fiore, la sua voce potente cantò. No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. Tengo solo mi mano que es como la mano del cielo. Invisible al hombre, invisible a tu sueño. Tengo solo mi mano que es como la mano del cielo. Invisible al hombre, invisible a tu sueño. Ay, 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 ay. Fino al giorno di carnevale E fu allora che i tetti ubriachi cominciarono a bruciare. Al di là dei recinti avanzava l'esercito dei pallidi, quando venni falciato in mutande fra le gambe di Consolación. Cadde il ladro di cavalli con un filo d'erba in bocca, cadde Caetano il sorridente, Garabombo da terra cantò. No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. No hay canto, no hay tierra, no hay rosa. Tengo solo mi sangre que es como la sangre del cielo. Invisible, hombre invisible, a tu sueño. Tengo solo mi sangre que es como la sangre del cielo. Invisible, al hombre invisible, a tu sueño. Ay, ay, ay.
De la lucha revolucionaria, esperanza de un mundo mejor.
Questi erano gli Emily Collettivo Musicale, cantare di Garabombo, l'invisibile.
Nonché cartina tornasole del fatto che Pietro, Marco e chi per loro ascoltino effettivamente Rumoresque.
Ce lo auguriamo, vediamo se ci dicono qualcosa.
Pietro è parecchio autocelebrativo, dobbiamo dare. Vabbè, noi ragazzi siamo spesso e volentieri sul pezzo, quindi vi diciamo che presto uscirà un video musicale di questa canzone.
E presto
quindi...
anche un'intervista by Radio Revolution, esatto, agli Emily Collettivo Musicale, che è un gruppo appunto di Parma di cui, a cui porgiamo i nostri saluti.
Carissimi saluti. E proseguiamo, ragazzi. Abbiamo parlato del proibizionismo, ma non esiste solo l'aspetto negativo delle cose. E ci
c'è
si
anche,
pone...
C'è anche gente che ha detto no a questa cosa, no?
Esatto, no, non mi va bene che tu decida che io non lo possa fare. E l'antiproibizionismo, questa corrente che nasce in opposizione alle, alle limitazioni personali. Quindi tutte quelle limitazioni sulla nostra libertà che sono operate per via legislativa.
Principale campo di influenza è sicuramente quello della droga, appunto. Per gli antiproibizionismi, vietare appunto uno stimolo al favoreggiamento dell'illegalità, come abbiamo visto appunto dai risultati delle leggi che sono state fatte negli anni precedenti.
O per esempio, sempre per rimanere un po' indietro, quello che era successo in Italia dopo la chiusura delle case di tolleranza, o per l'appunto su quelle che sono le leggi sulle droghe.
Quindi almeno nella cultura occidentale, come appunto storicamente sappiamo, sull'onda dei movimenti di contestazione a cavallo del 68, come la hippie, la generazione Beat Generation, gli hippie e quindi cioè, che si spinsero in maniera eclatante e plateale a far consumo di sostanze stupefacenti e di droghe leggere anche in strada, in manifestazioni.
Durante le manifestazioni tendenzialmente di massa, abbiamo vabbè esempi sicuramente... vi verranno in mente, da Woodstock ad altro, che fu vabbè in assoluto il momento celebrativo più alto di quello che era il percorso antiproibizionista, con tutti gli artisti che erano per ovvi motivi.
Bella fratella, quindi ci sono state anche delle proposte, no?
Cioè sì, hanno anche proposto. Diciamo che le proposte antiproibizioniste si muovono su due fronti: quello della legalizzazione, ossia una posizione che propone la possibilità di commerciare ed utilizzare le sostanze solo a determinate condizioni stabilite dalla legge, ossia quello che avviene oggi per il fumo delle sigarette, il tabacco e l'alcol. È una visione che si basa peraltro su altre esperienze che già esistono.
Sì, come ad esempio in Svizzera, dove avviene la somministrazione controllata nelle cosiddette narcosale, dove viene appunto controllata la somministrazione, il quantitativo.
Sì, sì, la famosa riduzione del danno. Poi vabbè ragazzi, c'è la l'Olanda, questa patria come Zion per dove è tollerata e venduta per uso personale la droga, però la droga leggera, quindi quella in cui rientra per l'appunto la cannabis, e viene venduta negli appositi coffee shop, negozietti.
Poi negli United States of America e anche in Belgio, dove in sette contee, in America, dove in sette contee, tra cui alcune in California, si può appunto coltivare una pianta di cannabis per ogni nucleo familiare. Poi in Spagna, dove esistono appunto dei cannabis club che sono totalmente legali, dove uno si fa la tessera, va là e consuma
il suo quantitativo, quello che la sua tessera, la sua spesa gli permette. La seconda proposta antiproibizionista è quella della liberalizzazione, che sarebbe un po' come L'isola che non c'è di Peter Pan. Si propone l'assoluta libertà di commercio senza vincoli legislativi, che ovviamente che non riguardino poi anche altri mercati. Nessun paese occidentale ha finora realizzato questa proposta, però ragazzi, mai dire mai. Nel frattempo, se fanno cantare una persona come Vasco Rossi, secondo me può essere anche che un giorno io possa fumare tranquillamente per strada.
Ci vuole qualcosa, rispondo. Per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spiro, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spiro. Dice che è stata una disattenzione della maestra, e subito uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra, oddio che cosa si può inventare, oddio che cosa possiamo dire, quando sua madre arriverà, si incazzerà, si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino, tranquilli qui non si può stare per niente, ci vuole una gente, ci vuole una gente. E loro attende con la polizia che la situazione ritornerà come prima, più di prima, davvero, yeah, davvero, più di prima ci sarà ordine e disciplina, e chi non vuole restare qui, vada in collina, vada in collina. E se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui, yeah, bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più un casino, sono rimasti molto pochi, dove vuoti, dove vuoti, dove vuoti, 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 vuoti.
Raga, scusateci, eravamo un po' distratti ad esercitare il nostro diritto sacrosanto della libertà anche di non parlare quando finiscono i brani.
Il bello della diretta.
Noi li esercitiamo in tutti i modi, i nostri diritti. Comunque, allora ragazzi, quindi siamo in Italia, noi siamo in Italia e ci spostiamo in Italia per quanto riguarda l'antiproibizionismo. Abbiamo un esempio di partito antiproibizionista in Italia. Il Partito Radicale.
Una delle prime battaglie che appunto hanno svolto sono state proprio quelle contro il proibizionismo. E vi ricorderete Pannella che lanciava le bustine di marijuana dai parchi durante le conferenze nelle piazze.
Pannella che beveva delle medie di urina, cose così.
Pannella che faceva gli scioperi della fame.
Pannella che poi si accordava come vabbè, fa niente, ma queste cose qui non è importante. Stiamo parlando di legalizzazione di droghe leggere.
Pannella che faceva gli inciuci con Forza Italia.
Però dobbiamo dirlo, allora spezziamo la lancia a favore del Partito Radicale, perché ha portato avanti campagne antiproibizioniste su un po' tutti gli aspetti, quindi dalle droghe leggere alla sessualità libera, l'aborto, il divorzio, la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali e l'eutanasia.
E men che meno nel 1993 fu il promotore di un referendum che tra l'altro vinse per appunto la depenalizzazione delle droghe leggere e delle sostanze psicotrope più blande. Ma che però la legge non cambiò.
No, la legge non fu abrogata e anche qui corsi e ricorsi storici. Mi viene in mente un altro referendum su cui poi proprio non ci hanno mezzo cacato. Qualcosa che ha a che fare con l'acqua. Cercherò di dimenticare anche quello per non soffrire. E se dobbiamo scendere in quello che è l'aspetto appunto del legiferare da parte dei nostri governi, non si può che partire dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 numero 309, ossia una legge della Repubblica Italiana in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Come siamo populisti.
E cos'è successo a sta normativa?
La normativa è stata modificata dalla legge del 21 febbraio del 2006, numero 49, conosciuta come...
Legge Fini-Giovanardi.
Che questa legge praticamente poi in realtà è stata la conversione del decreto che è stato fatto l'anno
decreto?
Prima. Il decreto. Mi è sembrato di vedere un decreto nel 2005. Emanata in origine soltanto per il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino. Questa cosa a me mi fa specie.
Su tutte le solite zuzzerie a cui siamo.
Probabilmente avranno scritto un comma, scritto piccolo.
No, alla letto.
Quindi
è passato.
Cazzo c'entrano le Olimpiadi invernali di Torino? Vabbè.
La cosa fondamentalmente importante è che alla sua emanazione è seguito un acceso dibattito pubblico, soprattutto riguardo il trattamento sanzionatorio, troppe Z, troppe S in questi discorsi sulla legalizzazione, sanzionatorio riservato al semplice consumatore, specialmente in relazione all'uso di cannabis e tenendo conto dei risultati inutili, sembrerebbe, che aveva ottenuto il referendum popolare dell'aprile del 93 e che sancì in generale la non punibilità dei consumatori. Ma cosa caratterizza e ha riacceso il dibattito sulla Fini-Giovanardi, anche perché è stata discussa ieri,
sì,
all'interno del...
Ieri.
Sì, è discusso della possibilità di modificarla in maniera consistente, perlomeno rispetto a quelli che sono l'inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita e uso di sostanze stupefacenti, e cosa che in realtà preme un po' di più alla maggior parte della comunità, l'abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere,
troghe
pesanti.
C'era una volta una mentalità, una canna, due stanze e 43 amici, una candela e tanta voglia fa, o budella chiamato la rivoluzione. Ciccio fra tutti era targato, no, non capiva, però gli piaceva fumare, aveva gli occhi la felicità e un boccione paesano passato sta canna. Slogan, bandiere, tanti capi che, tutti bravi a parlare, tutti a comandare, menti borghesi e figli di papà che si armarono tutti con spranghe e pistole. Ciccio pensava, ma che stanno a fa, non capiva e perciò continuava a fumare. Tutti si alzarono e deciso già, via la rivoluzione, ci va Ciccio Terrone. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare. Fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai. Ciccio voltò le spalle e se ne andò, e sperava nel giusto cercando un mestiere. Sei concorsi entrò, arruolato nell'arma dei carabinieri. Smise col fumo e poi si innamorò di un carabiniere del basso Treviso. Addestramento infine poi giurò, e ad un tratto lo armarono per intervenire. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare. Fammi tradire, fatemi odiare, due amici. Ciccio sapeva troppe cose ormai, salutò il suo cane, chiuse gli occhi e disse puoi sparare. E la sua anima poi si innalzò verso il cielo del sud per il paradiso. Un angelo armato, Ciccio tu diventerai, era il Padre Eterno che gli fece un sorriso. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare. Fammi tradire, fatemi odiare, fammi che verde blu ma non voglio sparare.
Questo è, segna il fatto che siamo tornati.
Sì.
Ciao.
Questi erano Principe e Socio M con Targato Na, la storia di un ragazzo a cui piaceva fumare ma poi si è arruolato.
Ciccio Terrone. Ne conosco un paio di Ciccio Terroni. Di Cicci Terroni, sì. Sono una tipologia.
Non so in che Sanremo si esibirono. Comunque a me è una canzone che mi aveva preso parecchio. Non so se avevo 15 anni oppure, perché dai, è carina.
Immagino che non si siano qualificati neanche tra i primi 20.
Non lo so.
Ok, no, vabbè, così sparavo, non si sa mai. Sanremo è così giovane come cosa che in realtà potrebbe essergli anche andata bene. Non si sa. E beh, vi ricordiamo, noi siamo sempre Rumoresque, sempre su Radio Revolution. E parliamo di antiproibizionismo
quest'oggi, sì. Volevamo concludere questa puntata appunto parlando di quelle che sono state poi in realtà nel nostro piccolo le cose, cioè nel nostro territorio sia regionale che nazionale, l'evoluzione di questa legge Fini-Giovanardi. Che cosa ha provocato? Ha provocato sicuramente un riempimento delle carceri, sì. Allucinante, perché chi viene arrestato, trovato con delle dosi dove è previsto la detenzione, quindi sono state riempite le carceri, gente che si è suicidata anche perché poi non impazziva, non uscendo dal carcere con pene veramente
ridicole, cioè detenzione, cioè... di quantitativi ridicoli, nonché aumento in maniera esorbitante dei costi per far funzionare questa macchina repressiva e giudiziaria che nessuno ha chiesto, crescita dei profitti per quanto riguarda le narcomafie e ovviamente un sacco di persecuzioni nei confronti delle persone, perché c'è anche da dire che questa cosa è strettamente legata poi anche con l'utilizzo della repressione, quindi della violenza da parte di quelli che sono gli organi che poi si occupano di far rispettare la legge, e per cui per delle banalità non solo finisci in carcere, abbiamo casi di persone che non sono proprio usciti dal carcere.
Certo, ricordiamo Stefano Cucchi, ricordiamo Aldrovandi, che anche per motivazioni apparentemente diverse comunque non sono usciti o sono stati trattati da quelli che dovrebbero difenderci, come dicono loro.
Esatto, comunque dei drogati, quindi sì. Evidentemente se lo meritavano.
Comunque, appunto, 8 anni di Fini-Giovanardi hanno prodotto decine di migliaia di arresti, quindi il sovraffollamento delle carceri, e c'è un dato importantissimo che vorremmo citare, che è il 36% degli arresti appunto a causa della Fini-Giovanardi. Se poi ci mettiamo l'altra legge incostituzionale ed ingiusta del nostro...
Fini è sempre in mezzo,
infatti, in cui Fini è sempre in mezzo, che è la Bossi-Fini, cioè quella sul reato di clandestinità, arriviamo al 70% dei detenuti nelle carceri italiane per queste due leggi. Quindi se noi depenalizzassimo
depenalizzassimo,
se l'arcivescovo di Costantinopoli depenalizzasse questi reati, o comunque queste leggi scomparissero dal nostro paese,
le carceri sarebbero probabilmente vuote, le donne potrebbero sorridere, i bambini potrebbero ridere,
le porte dell'inferno
finalmente sarebbero sbarrate. Sì, andrebbe proprio così. Per non parlare poi in generale di tutto quello che è lo studio a livello medico, e che viene assolutamente bloccato perché per mille motivazioni, perché l'Italia è incastrata tra le solite logiche, quelle dei potenti di profitto e di repressione, però abbiamo, ricordiamolo, anche ben radicato quelle che sono appunto le narcomafie, e non hanno nessun tipo di interesse.
No, ma poi sappiamo che in nessun altro paese europeo ci sono così tanti detenuti per questi reati, cioè per le sostanze illegali, quindi rendetevi conto di come stiamo messi. Anche poi si lamentano anche i dipendenti degli istituti penitenziari che non si può lavorare, non si può vivere, perché giustamente anche loro avranno una dignità, ma là dentro non si capisce proprio niente, perché vivono in condizioni assurde, sovraffollamento, mancate cure mediche, cose che
soprattutto la continua domanda pressante del perché sono in carcere, perché ho deciso di far uso di una pianta che peraltro esiste in natura, quindi non sono neanche andato a... vabbè, comunque. E quello che è il dibattito poi che si è acceso qua in Italia ultimamente, anche viste quelle che sono le cose che sono successe in altri stati, quindi dal Canada alla Francia, cioè tutti si stanno impostando la propria politica in modo tale da capire in che modo inserire quella che può essere la depenalizzazione delle droghe leggere. E qui in Italia c'è stata questa campagna che è andata sfociando nella manifestazione dello scorso 8 febbraio, una campagna per la cancellazione della legge Fini-Giovanardi sulle droghe, il cui slogan era "Illegale è la legge, il suo costo reale". E questa manifestazione, che come dicevamo è stata spinta anche perché si sta appunto mettendo mano a quello che è il decreto nel quale è inserita la Fini-Giovanardi. E le cose da dire sarebbero tantissime. Io riordino un po' i pensieri. Intanto magari ci sentiamo Junior Sprea.
Libera.
Il vento che travolge tutta Italia, basta con la repressione, questa è logica, non si sradica. Libera, come il sole, come l'acqua, come l'aria, come il vento che travolge tutta Italia, basta con la repressione, questa è logica, non si sradica. Ok, non pretendo di essere in Olanda o in Uruguay, dato il predominio di CL e Papa Boys, chiedo solo un passo avanti che riguarda tutti noi, all'Uruguay ci arriveremo poi. Chiedo al senatore Giovanardi come fa a guardare lo specchio senza vergognarsi, dato che un pischello che accende uno spinello per l'attuale legge corre meno rischi a farsi. Abbiamo i parchi vuoti, le carceri piene, chi è morto ad oggi ancora giustizia non ottiene, più passa il tempo più lo Stato stringe le catene, e mafia, 'ndrangheta e camorra brindano serene. Qua serve una svolta dopo numerosi anni, serve sbarazzarsi della Fini Giovanardi, riempiamo di sementi tutti i parchi, le strade, i camposanti, che provino a restarci tutti quanti. Hey! Libera, come il sole, come l'acqua, come l'aria, come il vento che travolge tutta Italia, basta con la repressione, questa è logica, non si sradica. Libera, come il sole, come l'acqua, come l'aria, come il vento che travolge tutta Italia, basta con la repressione, questa è logica, non si sradica.
8 febbraio, Roma, manifestazione nazionale, un passo avanti verso la civiltà, l'inizio della fine del proibizionismo. Aha!
Quanto mi fa sentire giovane, sai, tutte queste
Sprea.
Sì, questo Junior Sprea, vabbè, così mi fa sentire libera.
Beh, noi ragazzi siamo quasi arrivati alla fine del nostro programma, della nostra puntata settimanale di Rumoresco, ma vorremmo anticiparvi un paio di cose per la settimana prossima, di modo da poter rimanere sul pezzo, eh?
Ebbene sì, allora, abbiamo parlato della legge Fini-Giovanardi, abbiamo anticipato quella che è la legge Bossi-Fini e quindi l'idiozia della presenza di una legge del genere, e soprattutto il fatto che sia assolutamente inaccettabile che esista una legge sul reato di immigrazione
di clandestinità,
e di clandestinità.
Perché uno deve essere clandestino? Nelle scorse settimane alcune persone provenienti da tutti gli angoli d'Europa si sono recate a Lampedusa, dove hanno scritto un importante documento, hanno dato il via a una svolta sociale, a mio parere anche molto molto importante, di cui appunto vi parleremo la settimana prossima, con una puntata appunto dedicata a questa legge e alla carta di Lampedusa che sta iniziando a prendere forma. Noi allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo e vi lasciamo con Giorgio Gaber con la Pum Pum Rumba.
Ciao ciao.
Calda notte d'estate sulla Côte d'Azur, una principessa russa e un giovane playboy ballano appassionatamente una rumba. Son qui a danzar, la Pum Pum Rumba. Tra principesse restaurate, al gran galà di mezz'estate, tutto in divisa da playboy. Son qui a danzar, la Pum Pum.
Quasi dimenticavamo, sabato 15, ossia tra qualche giorno, saremo a fare un DJ set Radio Revolution, all'Art Lab, Borgo Tanzi 24.
Non mancate.
Ari, ciao.
Son qui a danzar, la Pum Pum Rumba. Con gli occhi fissi ai suoi diamanti, che sono belli, grossi e tanti, e ad occhi aperti fan sognar. Son qui a danzar, la Pum Pum Rumba. Potrei cambiare il mio destino, avrei lo yacht a Portofino e tutto un giro di monche. La 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 son che a danzarci la pum pum ruba. Lei con il trucco devastato, col naso rosso un po' spelato, si stringe forte forte a me, son che a danzarci la pum pum ruba. Le do sul collo una carezza e mentre freme nell'ebbrezza mi metto in tasca il suo collier.
Ready or not?
Esque?
Esque. Giunto ormai.
Rumore. Da mangiare per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo.